لو احترقت المدينة لنا هربا، بل سهل على صب الزيت على جسمي واركض، سهل من الكذاب حديث وأقطع مسلك حالتي، بل سيصنع عظم بيتي أو ستمدن النار زير مفوت، صراخ الناس يطرب هربا للسجينة، بل سأشعر برب الصمت، أنصره لهزمي ثم أطرد المدرجين جميعهم، ثم أرفض الخوف وأقتلع المولد جهيما كالمسيح حين أصلب، وأركض ثم أركض ثم أركض حافيا بالعين أعانقها فغيض، وأسقط ثم أسقط ثم أسقط مثل سطر ببئر ما وقد، ثم أومض ثم أومض ثم أومض، النار تخمد والنار تنقرض، ثم أومض ثم أومض ثم أومض في حرب.
Torniamo quindi a parlare di intelligenze artificiali applicate al settore militare. Partiamo da alcune evoluzioni riguardanti la cornice normativa e quindi di proposte, di negoziazioni che possiamo anche leggere come degli indicatori delle relazioni di forza tra attori geotecnologici. Intanto abbiamo visto la totale esclusione del settore bellico dal AI Act europeo, quindi dall'insieme di norme e restrizioni sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale all'interno dell'Unione Europea e nelle stesure di quadri normativi analoghi che si stanno compilando in giro per il mondo, come quelli che stanno prendendo forma appunto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Alla fine del 2023 si è tenuta per la prima volta in sede alle Nazioni Unite una votazione riguardo una risoluzione per promuovere le negoziazioni, cioè una risoluzione per promuovere negoziazioni per una possibile messa al bando o molto più probabilmente una regolamentazione dei sistemi d'arma autonomi letali, cosiddetti LAWS, Lethal Autonomous Weapon Systems o Killer Robots, molto più semplicemente, che rispetto al ciclo di consultazioni preliminari tenutisi a Ginevra in diverse altre occasioni, per la prima volta ha visto una significativa variazione negli assetti, diciamo, geopolitici, geotecnologici, principalmente per quanto riguarda la posizione degli Stati Uniti e con loro anche il Regno Unito, che fino al precedente round di trattative si ponevano in modo contrario a qualunque risoluzione vincolante, in questo si trovavano d'accordo con Russia, Israele, Turchia, Cina e via dicendo, mentre questa volta hanno votato a favore. In questa prima votazione ufficiale alle Nazioni Unite possiamo dire che la divisione è stata soprattutto politica, più appunto geopolitica che geotecnologica, visto che l'unico blocco a esprimere un voto negativo è stato quello russo, Russia, Bielorussia e Mali, a cui si è aggiunta l'India. Gli astenuti sono stati Cina, Turchia, Iran e Israele, tutti e quattro paesi che stanno investendo molto nello sviluppo di sistemi d'arma autonomi, insieme a Corea del Nord, Arabia Saudita, Sud Sudan, Siria e Emirati Arabi, questi gli astenuti. Diciamo che il voto favorevole degli Stati Uniti e del Regno Unito, ma allo stesso modo anche di tutti i paesi europei inseriti all'interno della comunità di programmazione militare industriale, potremmo definirla, che va da Airbus a Thales a Indra a Leonardo e via dicendo. Con questo voto favorevole a questa proposta di promozione di negoziazioni future rispecchia la dimensione politica di esibita alterità rispetto alla Russia, ma anche la dimensione evidentemente di blandissima rilevanza di questa risoluzione, appunto funzionale esclusivamente a promuovere future negoziazioni e non a normare i programmi già esistenti. Un tema più interessante riguarda invece un memorandum prodotto dalla delegazione cinese che, nonostante il voto di astensione, affronta in modo molto profondo e pertinente la questione, cercando di iniziare dalla definizione stessa di sistemi d'arma autonomi e indicando quali, secondo i suoi criteri, siano particolarmente pericolosi e inaccettabili. Vi leggo qualche estratto da questo memorandum prodotto dalla delegazione cinese. In primo luogo, il potenziale di letalità, ovvero il carico utile letale sufficiente e il tipo di mezzi. Immagino si faccia riferimento alla differenza tra pallottole, missili aria-aria, testate nucleari e via dicendo. Questo appunto è il primo elemento da tenere in considerazione per distinguere e catalogare in termini di pericolosità i sistemi d'arma autonomi. In secondo luogo, il livello di autonomia, ovvero l'assenza di intervento e controllo umano durante l'intero processo di esecuzione di un compito. In terzo luogo, l'impossibilità di terminazione, il che significa che una volta avviato non sia possibile terminare il comando di operazione. In quarto luogo, l'uccisione indiscriminata, il che significa che il dispositivo sarà progettato per eseguire la missione di uccidere e mutilare indipendentemente dalle condizioni, dagli scenari e dagli obiettivi. Proviamo a immaginare, per esempio, l'impossibilità di annullare un comando in presenza di troppi civili. Ometti che di un inaspettato rilevamento di un deposito di agenti virali o di gas da non disperdere nell'ambiente. In quinto luogo, e questo è un altro elemento molto interessante sollevato dalla delegazione cinese, l'evoluzione, nel senso che attraverso l'interazione con l'ambiente il dispositivo autonomo possa apprendere autonomamente, espandere le proprie funzioni, le proprie capacità in misura superiore a quelle delle aspettative umane. E questo appunto è molto interessante perché introduce il superamento cognitivo degli ordini impartiti dagli umani. Superamento cognitivo è semantico, di significato degli ordini impartiti dagli umani. Questi appunto alcuni estratti dal memorandum cinese presentato alle Nazioni Unite. L'ultimo punto citava l'importanza di tenere in considerazione il rischio che un'intelligenza artificiale letale possa superare gli umani nell'interpretazione di un ordine o di una direttiva. Ecco, vediamo adesso che cosa avviene quando gli umani prendono in qualche modo ordini dalle intelligenze artificiali, come nella paradigmatica situazione israeliana, di cui adesso andiamo ad approfondire qualche aspetto. Negli ultimi giorni il giornalista d'inchiesta israeliano Yuval Abraham ha firmato un'inchiesta centrale per definire il ruolo dei sistemi di intelligenza artificiale all'interno del programma genocidario dell'esercito sionista. Nei primi mesi dello sterminio della popolazione Gazawi era emerso l'utilizzo del sistema Absora, Gospel, chiamato in alcuni testi Vangelo sostanzialmente, per l'identificazione dei bersagli da colpire. Questa inchiesta consente di approfondire altri due sistemi che lavorano in modo sinergico, Lavender, Lavanda, e l'altro che ha un nome davvero agghiacciante, soprattutto quando se ne comprende la funzione, è Where is Daddy? Dov'è Papino? Una forma molto infantile, tra l'altro, Where is Daddy? Ecco, Lavender è un sistema di identificazione sommaria di potenziali militanti di basso rango di Hamas. Where is Daddy serve invece a capire quando sono a casa per sterminarli insieme alle famiglie e al vicinato. Quello che è fondamentale, senza approfondire troppo, visto anche il tempo a disposizione, quello che è fondamentale iniziare a chiarire è come questa inchiesta basata su dichiarazioni ufficiali dell'apparato dell'intelligence militare sionista, stabilisca almeno due elementi centrali: la subordinazione della decisionalità umana alle dinamiche prodotte dagli output dell'intelligenza artificiale. In termini di quantità, 100 bersagli al giorno, tassi di errore accettabili, elementi gerarchicamente bassi nell'organigramma militare di Hamas, la produzione di massa di decine di migliaia di obiettivi da sterminare, questo appunto in termini quantitativi che cosa ci racconta questa inchiesta, mentre in termini qualitativi obiettivi da sterminare con bombe economiche, con bombe ad alto potenziale esplosivo e nessun sistema di guida smart, famose bombe intelligenti, insomma. Quindi per colpire, ad esempio, come fanno alcune con una programmazione di asse verticale di esplosione, far saltare solo un piano di un palazzo, bensì strumenti di sterminio che prevedono l'uccisione dell'obiettivo con tutta la famiglia e con tutto il vicinato. Quindi un elemento quantitativo e uno qualitativo che ci descrivono molto efficacemente quali siano gli output di questa intelligenza artificiale in termini di raccomandazioni. Gli stessi obiettivi vengono verificati con processi di verifica di circa 20 secondi l'uno. Questo appunto il ruolo dell'umano all'interno del circuito decisionale. Viene raccontato come questa verifica avvenga principalmente ascoltando dei clip audio proposti dal sistema all'interno del dataset, che dell'insieme di dati che compone il profilo prodotto dalla vendor. Quindi invece di andare a verificare tutti i dati che possono confermare un bersaglio o invece segnalare un falso positivo, gli operatori umani ascoltano un clip audio per determinare se l'obiettivo abbia una voce maschile o femminile. Se è maschio, automaticamente non è un errore, non è un falso positivo, si può sterminare. Ecco come viene descritta la catena di supervisione umana sulla macchina cognitiva di sterminio. E questo ci rimanda alla dimensione anche di produzione di massa, su cui penso sia importante tornare. Come avviene questa identificazione? Ovviamente non è stato descritto in modo preciso il funzionamento di queste tecnologie. Diciamo che evidentemente alla produzione di questi profili competono diversi elementi che compongono il mosaico della sorveglianza operata e testata su Gaza. Tecnologie prodotte e studiate da quella struttura tentacolare di ricerca, sviluppo e aziendalizzazione che contraddistingue l'unità 8200 dell'esercito israeliano, la fucina sorvegliante dell'esercito israeliano, da cui poi emergono aziende come NSO Group, Candiru, Dream Security. Tra l'altro ne avevamo parlato qualche settimana fa, qualche mese fa, Dream Security, il cui amministratore delegato ha promosso la sua neonata azienda riprendendosi in video con fucile a tracolla e le macerie di Gaza come sfondo, ma anche CoreSight. CoreSight è proprio l'azienda che avevamo incontrato in un recente approfondimento sull'intelligenza artificiale in ambito forense, in quanto tra i vari servizi che offre questa azienda c'è anche quello di ricostruzione, di rendering tridimensionali di ipotetici volti partendo da campioni di DNA. Ecco, CoreSight è una delle aziende coinvolte nella schedatura biometrica di riconoscimento facciale, via dicendo, per produrre i dati che alimentano strumenti appunto elaborazione di obiettivi da sterminare, come appunto il sistema Lavender. Altre aziende monitorano le comunicazioni, altre prendono controllo dei dispositivi informatici come quelli di NSO Group e Candiru, altre geolocalizzano e producono pattern comportamentali che servono per esempio molto probabilmente per identificare gli orari di ingresso a casa per bombardare grazie alle risposte, alle segnalazioni di Where is Daddy, altri analizzano i social media, insomma tutte competono, tutto questo ecosistema sorvegliante compete da anni all'oppressione della popolazione palestinese, oggi al suo genocidio, e però parallelamente vendono e vendono i propri prodotti plasmando anche le nostre società. Ecco, questo è un elemento tecnico della israelificazione della società che opera parallelamente a quell'altro elemento culturale, diciamo, della permanentizzazione della minaccia per giustificare l'ipertrofia securitaria e sorvegliante. Non addentriamoci oltre su Lavender e Where is Daddy, su queste tecnologie di intelligenza artificiale usate dall'esercito israeliano per sterminare la popolazione di Gaza, ma cerchiamo invece di osservare alcune dinamiche di interazione decisionale macchina-umano. Il 2 aprile 2024, come ben saprete, è arrivata la conferma che un gruppo di vittime non subumanizzate, in questo caso, non subumanizzate in quanto inserite in una cornice di attribuzione di valore molto diversa dalla semplice popolazione palestinese, stiamo parlando di operatori umanitari stranieri. Mentre solo per restare nella categoria degli operatori umanitari sono quasi 200 quelli massacrati, deumanizzati, subumanizzati, dequalificati. Appunto, questo gruppo World Central Kitchen era stato eliminato da droni dell'esercito israeliano, molto probabilmente indirizzati verso quegli obiettivi proprio da un'intelligenza artificiale elaborativa per funzioni di intelligence tattica. E pensiamo quanto droni letali più un'intelligenza artificiale decisionale possano comporre un sistema d'arma a elevato grado di automazione. Dopo circa 3 giorni di scalpore internazionale, sempre suscitato perché erano persone e non esseri depersonalizzati e subumanizzati, ecco, arriva la versione ufficiale dell'apparato militare israeliano che ci dice che si sia trattato di un errore nell'identificazione dei veicoli. Se volete leggerla nella sua versione più apologetica e imbarazzante, potete trovare sui media israeliani sionisti tipo Times of Israel o Jerusalem Post, ma cerco di farvene una super sintesi. Sostanzialmente gli ufficiali, l'esercito israeliano dice: sì, ci avevano comunicato il percorso quelli di World Central Kitchen, ma abbiamo provato a telefonargli prima dell'operazione e non rispondevano. I nostri droni avevano osservato almeno un uomo armato salire sopra un pick-up e sparare in aria, che è un tipico segnale che Hamas fa per comunicare. I nostri droni hanno sbagliato perché erano pick-up della Toyota, come quelli che usa spesso Hamas. Sto sintetizzando, ma sono veramente queste le scuse ufficiali dell'esercito israeliano. Erano dei pick-up della Toyota, insomma, Hamas li usa molto spesso. L'adesivo con la scritta WCK, World Central Kitchen, non si vedeva al buio, ma ora forniremo adesivi riconoscibili con le telecamere termiche. Poi di fatto, come esito, hanno rimosso un paio di ufficiali e ci dispiace tanto, aggiungendo che alla luce di questo, secondo IDF, l'attacco ai veicoli è stato un problema di identificazione errata, ma non può portare ad accuse penali. Anche in questo caso ovviamente non si citano le intelligenze artificiali utilizzate dall'esercito genocidario israeliano. Quello che comunque mi sembra interessante cercare di approfondire riguarda l'interazione umano-macchina, l'interazione decisionale. è difficile comprendere dove e se ci sia veramente un umano in questo circuito decisionale, il cosiddetto human in the loop. È davvero difficile comprendere quanto la decisione umana abbia un ruolo concretamente superiore in termini di validazione cognitiva rispetto all'indicazione prodotta dalla macchina. Mi sembra che questo scenario ci restituisca in qualche modo un fenomeno più esteso della relazione tra strutture cognitive umane e strutture cognitive artificiali, dove l'umano si può ridurre a quello che in termini di evoluzionismo biologico si chiama organo vestigiale, insomma quei residui di coda nella struttura scheletrica degli umani, per esempio, qualcosa che non ricopre più una funzione funzionale, appunto. Certo, è possibile che la versione dell'errore promossa dall'esercito israeliano abbia dei margini di verità, ma potremmo dover entrare in un'accezione di errore che ha più a che fare con la catena di produzione che con l'ipotesi di una funzione morale dell'errore applicata alla guerra. Potremmo forse fare un paragone, sicuramente un po' azzardato, ma che mi è venuto in mente in questi giorni, tra sistema cognitivo fabbrica e sistema cognitivo letale. Proviamo a pensare alla fabbrica, agli umani addetti, per esempio, a quel rullo dove passano le cose e si tolgono dal rullo quelle fallate. Forse un ufficiale israeliano inserito nel circuito dei sistemi decisionali artificiali è abbastanza simile a un addetto al controllo qualità che ha erroneamente buttato via dal rullo dei componenti, o non ha escluso dal rullo, ecco, dei componenti che erano considerabili senza falle, buoni, non deumanizzati come gli altri, che possono tranquillamente procedere nel dispositivo di annichilimento. Solo che quello che dovremmo iniziare a riflettere è che l'addetto umano, come avviene nelle fabbriche, è a tutti gli effetti una parte del rullo, è una parte del sistema rullo, controllo qualità in quel caso, utilizzando questa similitudine, questa metafora. L'umano è ridotto a un sottosistema cognitivo inserito in un apparato funzionale che, in un contesto chiamiamo mezzo di produzione, e quindi sistema cognitivo fabbrica, e in un altro chiamiamo mezzo di sopraffazione militare, sistema cognitivo letale. Diciamo che l'addetto umano è probabilmente in entrambi i casi un elemento accessorio, progressivamente obsolescente, utile più che altro dal punto di vista normativo, inserito in un insieme cognitivo superiore, fatto di algoritmi, fatto di set di dati, fatti di organi di senso artificiali, come appunto i sensori, e via dicendo, che invia output, esiti decisionali in fabbrica, a un braccio estrattore, a un interruttore per la deviazione verso il cesto degli scarti, o in questo caso invece a uno sciame di droni. Ecco, per concludere, diciamo che i sistemi cognitivi letali potrebbero sostanzialmente funzionare anche senza umani, e questo credo ci dica qualcosa, così come le fabbriche potrebbero funzionare senza umani, progressivamente anche i sistemi di elaborazione e attivazione di morte possono funzionare anche senza umani, e questo appunto credo ci dica qualcosa sulla gerarchia decisionale, su quella che viene definita per esempio over reliance, il sovraaffidamento come alle intelligenze artificiali, come condizione di sostanziale soggezione dell'umano verso la macchina. Ed è qualcosa che possiamo iniziare a osservare anche in altri contesti, diciamo quasi come embrione di una condizione culturale, antropologica, di relazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Ma diciamo che quando si fa sterminio l'attenzione dovrebbe essere molto più alta, ma insomma è un tema che Non si è ancora fatto politico, mi sembra, un tema che resta fuori dalla tematizzazione, viene ridotto e gestito solo a livello diplomatico tra potenze tecnomilitari. Diciamo che cercare di portarlo nelle strade, quando si parla di genocidio, potrebbe essere un primo passo, cercare di portare anche il tema della sudditanza cognitiva o dell'utilizzo apologetico, anche se vogliamo, come altra forma è stata l'intelligenza artificiale a darci un segnale, non è colpa nostra. Sono tutti elementi sui quali dovremmo iniziare non solo a riflettere, ma anche a portare al di fuori degli ambiti di riflessione.